Vado alla domanda di Mattia. Fratelli, Dio vi benedica. Avrei una domanda. Ma se uno è battezzato nello Spirito Santo, è scritto nel libro della vita o nel libro dell'agnello? Vi ringrazio per la risposta che darete. Un abbraccio in Gesù, Mattia.
Ma le mie risposte non è che contano niente, diamo le scritture.
Sì, ma questa è una grande domanda. Uno che è battezzato, che ha lo Spirito Santo, in quale libro è scritto?
È una grande domanda. Allora, la mia opinione, comincio con l'opinione. Vuoi una risposta lunga o corta?
Io voglio solo le scritture, niente altro. Però vai con l'opinione, va bene, va bene.
No, voglio darti una risposta corta e
Sì.
poi con calma sviluppiamo qualche scrittura, va bene.
Ok.
Poi ognuno dovrà, diciamo, giudicare.
Sì.
Allora, la mia opinione è che quando uno riceve lo Spirito Santo, non è automaticamente nel libro dell'agnello la sposa di Cristo.
No.
No, innanzitutto non c'è nessuno sposa di Cristo oggi.
Oggi.
Possiamo essere fidanzati di Cristo.
Ah.
Infatti in ebraico, Vecchio Testamento, quando dice io ti sposo, dice io ti fidanzo.
Ah, perché non è
Capito?
avvenuto ancora
E,
le
no,
nozze.
avverrà in Apocalisse 19:7 il matrimonio.
Quindi siamo solo potenziali sposa.
Sì, potenziali.
Candidati, diciamo.
Cerchiamo di rigare diritto perché Bibbia parla di vergine con olio e vergine senza olio. Sai che c'è l'olio di oliva extravergine e poi c'è l'olio mischiato con l'olio del motore, quello delle macchine, no?
Sai che è una cosa che a me, come si dice, mi incanta in spagnolo, una cosa che veramente mi sta affascinando è quando Esther si è preparata per incontrare il re nel libro di Esther, dice che per un anno intero hanno dovuto solo prepararla, solo insegnarle come camminare, come parlare, come comportarsi, come agire,
Profumarsi,
profumarsi per mesi
lavarsi
with myrrh, they were,
con la mirra.
per farla bella. Un anno intero solo preparazione,
Caspita.
addestramento per apparire davanti al re una volta. Per una volta. È tanta preparazione. E penso a volte, è così la mia vita. La nostra vita è quell'anno di preparazione di Esther. Tutta questa vita è una preparazione, come comportarci, come agire, come ubbidire, come essere majestic.
Maestosa.
Eh sì, perché un giorno appariremo davanti a Gesù e sceglierà la sua sposa.
Sì,
Tra tutti i cristiani lui sceglierà.
non sarà la bellezza carnale, guardi i miei capelli, guardi i miei muscoli, l'uomo, la donna, guarda come sono slanciata. Non
No,
sarà quello.
no, sarà la bellezza del cuore.
Perché Gesù, Isaia 53, dice, non aveva bellezza da attirare gli sguardi. Gesù non era bello a livello fisico, era normale. Va
Sì,
bene, non,
sì.
nessuno doveva seguire Gesù perché lui era Superman, no, assolutamente no, non aveva bellezza da attirare gli sguardi, una radice cresciuta da un arido suolo, amen.
Amen.
Dio ci aiuti, Dio, saremo giudicati per lo spirito, per la nostra fedeltà o infedeltà. Siamo cristiani a cuore pieno, a mezzo cuore,
Quindi
cristiani che camminano con Gesù, cristiani che stanno seduti.
neanche avere il battesimo dello Spirito Santo è una garanzia che saremo sposa di
Ma
Cristo.
certamente no.
Too bad.
Peccato, dice Angela. Il battesimo dello Spirito Santo è un grandioso atto, il più grandioso atto, dopo la salvezza. Quindi, ma non è che dopo che siamo battezzati nello Spirito Santo possiamo restarci a dormire su qualche panca religiosa, a ripetere i sermoni degli altri. Significa che in qualsiasi parte del mondo siamo, esploderemo per Gesù. E se non esplodiamo, anche se abbiamo lo Spirito Santo, allora non credo affatto che siamo nel libro dell'agnello. Barnaba e Paolo erano entrambi battezzati nello Spirito Santo, però giunge il tempo che Barnaba non voleva più seguire Paolo, che era la guida Paolo.
Ah, sì.
Era battezzato, però Paolo non lo vuole più seguire. Anzi, ha fatto una grande litigata, Atti capitolo 15, e non l'ha più seguito. E Paolo ha preso Sila e ha continuato. Questo è un esempio. Non sto dicendo non era nell'albo della sposa, non lo so questo. Però dico non è che Guarda, guarda, andiamo a Apocalisse 19. Lo dico io?
No, lo leggo io. 19 dove?
7 e 8.
Rallegriamoci ed esultiamo.
E diamo a lui la gloria.
Perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi
di lino fino,
risplendente e puro.
Perché il lino?
Poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi.
Wow.
Apocalisse 19, versi 7 e 8.
Allora, cos'è il lino fino?
Le opere.
Le opere. Diglielo a quelle della supergrazia che loro sono sotto la grazia, anche se non fanno niente. No, caro, non è così la storia. Tu arriverai davanti al Signore, ma non vestito di lino fino, vestito della tua religione.
Quindi noi siamo adesso nel periodo di preparazione, però quello che stiamo preparando sono le opere.
In Cristo.
L'opera in Cristo.
Dopo la salvezza, dopo lo Spirito Santo, cosa rimane? L'ubbidienza al Vangelo.
E uno che ha ricevuto il battesimo completo dello Spirito Santo, in quale libro è scritto? Della vita o dell'agnello? O può essere in qualsiasi dei due?
Ma, in quale libro?
Sì.
Adesso quello lì non sono sicuro, uno che c'è lo Spirito Santo, che libro è scritto, perché dipende se c'è opera in Cristo o se non le ha.
Ok, può essere nel libro della vita o può essere in quello dell'agnello, dipende dalle opere.
Io preferirei non pronunciarmi, va bene, okay. Perché se non sono sicuro, perché poi no, se non c'è una scrittura da darti io sto zitto, è giusto predicare così, no? Un predicatore che sa tutte le risposte, io mi preoccuperei.
Sì, però ha dato la scrittura di Apocalisse 19 dove dice che la sposa sono quelli che hanno le opere. Nel libro dell'agnello, essere scritto nel libro dell'agnello dipende dalle tue opere, non dallo Spirito Santo.
Sai, non voglio essere dogmatico.
Oh.
Va bene, perché solo Dio c'ha tutte le risposte. Quello che so io lo insegno, quello che non lo so, permettimi di... Cioè la sposa dice, chi è la sposa? È quella che ha le opere giuste,
sì.
In poche parole.
Sì, sì.
E allora tu c'hai lo Spirito Santo, sei battezzata, eccetera, sei una grande pentecostale, battista e cattolica, però se tu le opere sei tirchia, e allora non sei la sposa, perché non hai opere in Cristo. Cioè, molti cristiani dicono, ma io di opere sono salvo per fede. Ma cosa c'entra la salvezza per fede? Attenzione alle teste quadrate. La salvezza per fede riguarda solo la salvezza. Ma la sposa di Cristo deve avere le opere. Opere di cosa? Opere di sposa. Preferisco, la sposa è quella che dice, preferisco morire, ma io opererò per il bene del regno di Dio. Perché il regno di Dio, la casa di Dio, la casa del cielo, è la mia. Sto difendendo la mia casa. Non so se vi capita da voi fratelli quando siete in situazioni che stanno offendendo Dio, stanno offendendo Cristo, che vi offendete anche voi. A me mi capita sempre. Perché? Perché sei uno con Gesù. Io non credo, per esempio, che se crediamo nella supergrazia possiamo essere nel libro dell'agnello. Se credi nella supergrazia non puoi esserci, perché la supergrazia è una bugia. E cosa dice per grazia? Non importa cosa fai, non importa cosa non fai. E come? Questa è una bugia. Se non fai le opere giuste, non sei la sposa.
Mm-hmm.
Apocalisse 19, 8. Se non fai le opere giuste, non sei la sposa. E lo ripeto due volte.
Sì.
Sappiamo che i super graziosi non credono nella verità di questo, che le opere giuste dei santi... e il lino della sposa. Loro non danno importanza alle opere di Cristo, ma solo alla grazia di Cristo. Vedi l'inganno? La grazia di Cristo, ma la grazia di Cristo non è per te, non è per me, se non camminiamo nelle opere di Cristo. Dove è scritto? Beh, Matteo 7, 21-23 dice: abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quell'altro, miracoli, sì sì sì, ma io non vi conosco, andatevene via davanti a me. Ma noi abbiamo noi la chiesa dei tal de tali, andatevene via. Immagine che shock che ci sarà in cielo quando arriveranno cariche di opere religiose. Addirittura questo dice miracoli, cacciavano demoni, ma io non vi conosco. E allora, i super graziosi non danno molta importanza alle opere in Cristo, ma solo alla sua grazia. E lo fanno in malafede. Non è in base alle scritture, infatti, questo. Credono solo in ciò che a loro conviene. Non credono nel portare la croce ogni giorno, come invece ho comandato. Luca 9, Angelina. Salta lì.
Sì.
23, dovresti saperlo lì. Nella...
Diceva poi a tutti, se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Luca 9, verso 23. Quindi è questo che dobbiamo fare per diventare sposa, rinunziare a noi stessi, che è la cosa più difficile. Io credo che è facile rinunziare anche alle cose materiali per Gesù. Uno capisce le cose materiali non ti danno felicità, non le puoi portare con te dopo la morte, ok. Uno impara, però rinunziare a te stesso ogni giorno, dice, e seguire Gesù, devi rinunziare a tutto quello che tu ami, che ti piace, le tue idee, te stesso. E quella è la parte difficile.
Gloria
Luca 9, 23.
Gloria al Signore. Questo che dice prendere la croce tutti i giorni è esattamente il contrario del Vangelo di sola grazia. Certo che c'è la grazia, ma non per quelli che non fanno niente, non per i disubbidienti. Certo che c'è la grazia. Ma anche se tu fai miracoli, opere potenti e cacci i demoni, non c'è la grazia per te. Ci sarà il messaggio di partitevi da me, operatori di iniquità. Quindi, operatori di iniquità, cosa vuol dire? Anche facendo miracoli, anche cacciando demoni, è un'opera di iniquità. Perché? Perché non è necessariamente quello che Dio ti chiama a fare. Ma io ho il dono di cacciare demoni, sì. Ma Dio ti sta chiedendo invece di prendere la posizione dell'umile, andare dai fratelli e dire insegnatemi, perché sì, so cacciare i demoni, però ho problemi di superbia. Io dovete insegnarmi l'umiltà. E mentre impari l'umiltà, magari pulendo i gabinetti, non puoi andare a cacciare i demoni. E ti senti torturato. Oh, quei miei doni! Sansone, con la mia forza! La sua forza l'ha messo nei guai. La nostra forza di cacciare i demoni può metterci nei guai. Che mica, scusa, la volontà di Dio non è sempre cacciare i demoni. Forse giunge il tempo che devi cacciare i tuoi cattivi spiriti. Non so se mi spiego.
Sì. Sì.
Insomma, prendere la croce ogni giorno non vuol dire andare in un edificio religioso. L'edificio religioso è diventato la trappola del cristianesimo. Perché il diavolo ti dice, se vai lì tutta la domenica hai compiuto il tuo dovere. I predicatori te lo dicono, raccolgono i soldi e ti dicono che è così. Vieni ogni settimana ad adorare Dio. Ma molti mi chiedo quanti di questi pensano ai soldi invece, ogni settimana. E invece il vero predicatore, il vero missionario, il vero pastore li manda ad evangelizzare, li manda a seguire Gesù. E se tu non vai a evangelizzare, non stai seguendo Gesù. Ma io sono zoppo, puoi zoppicare mentre cerchi pecore. Sono mezzo cieco. Puoi andare con mezzo occhio a cercare le pecorelle. È così la cosa. Paolo era in prigione a Roma, ed evangelizzava. In una casa presa in affitto, cioè le offerte che raccoglieva pagava l'affitto. Speriamo di capirci. Cioè il super grazioso dice, io sono sotto la grazia, non importa se faccio per il Signore o se non faccio, sono sotto la grazia. Il Signore mi ama lo stesso. In cielo saremo tutti sotto la stessa grazia, dice il super grazioso. Sia che portiamo frutti a Cristo, sia che non li portiamo. Tanto tu, o Signore, sei amore. Tu ci ami a tutti uguali. E questo è comunismo. Questo qui è Carlo Marx. Tutti uguali. Tutti uguali dove? Non in cielo. Ci sono angeli, arcangeli, ci sono i 24 anziani, c'è Pietro e Paolo, c'è Abramo.
Sì.
E poi ci sono io, e chissà dove sarò. La parola dice diversamente invece, Dio guarda le nostre opere in Cristo. I protestanti hanno lavato il cervello e hanno detto, non siamo le opere, cosa dei cattolici, le opere. Mi dà una scrittura Efesini 2:9-10.
Non in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti.
E si fermano lì, i protestanti si fermano lì. Ci leggi anche l'8 già.
Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio.
Non in virtù di opere.
Non in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti.
È per grazia che siete salvati. Quindi
certo
la grazia.
Che è per grazia.
Sì, certamente.
Non abbiamo fatto niente per essere salvati.
Tutto quello che Dio fa è per grazia.
Sì.
Ma non ti addormentare sulla grazia. Prosegui, perché la grazia non finisce nella grazia. La grazia continua nelle opere di Cristo, nei comandamenti di Cristo. Allora, il protestante si ferma lì, per grazia e basta, non per opere. Va bene, sentirai, io ho parlato con protestanti che non conoscevano il verso 10. Ho dovuto spiegarglielo, leggilo. La continuazione, dopo 9.
Efesini 2:10. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Efesini 2, verso 10.
Siamo salvi per grazia, no?
Sì.
Sì, però siamo stati, come dice...
creati per fare le opere buone.
Cioè, fratelli protestanti, possiamo aprire la zucca quadrata?
È chiaro.
Possiamo capire questo.
Sì.
È vero che siamo salvati per grazia,
sì,
ma...
sì.
La grazia ha uno scopo, qual è? Fare le opere buone.
Amen.
Più specificato, in Cristo. Questo spiega perché Matteo 7:20-23 dice andatevene via da me, spostatevi, non voglio vedervi, via. Ma noi abbiamo cacciato demoni. Sì, ha dimenticato uno, però il tuo spirito di disobbedienza. Guarda, è anche scritto da Giacomo, questo è il mezzo fratello di Gesù. 2:17, Angelina, fino al 20.
Giacomo 2:17.
Differenza tra fede e opere.
Così è della fede. Se non ha opere, è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà, tu hai la fede, io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Giacomo 2:17-20.
Avete capito, fratelli protestanti? Ascoltate un pochettino i cattolici che ve lo insegnano. Ah, frate Giuseppe è diventato cattolico. Io rimango cristiano. Non mi scocciate con le vostre religioni che non valgono niente. C'è solo una cosa buona nella nostra religione, si chiama Gesù. Ciao. Il passaggio più sarcastico, uno dei più sarcastici della Bibbia. Tu credi? Anche i diavoli credono.
Oh.
Guarda un po' che sarcasmo. Cos'è che sta dicendo? Che se questa è la nostra fede, cioè senza opere, allora una fede uguale a quella dei demoni. Anche loro credono. L'ha messo dentro nel passaggio delle opere, che la fede non basta, ci vuole le opere di fede, è la fede nelle opere. Mm-hmm. E in questo passaggio si mette, allora tu credi senza opere, anche i diavoli. Mm-hmm. Insensato. Dice che praticamente dobbiamo cambiare, fratelli, cambiare, smettere di essere così tanto protestanti o cattolici e diventare cristiani. Gesù guarda le nostre opere e non solo alla sua grazia. Qual è la moglie che dice ti sposo se porti i soldi a casa? È una domanda, è una cosa stupida, no?
No, non lo sposi per le opere.
Non lo sposo per le opere.
No,
dice,
lo sposi perché lo ami.
Moglie ti sposo, però se mi cucini. Senti, io ti posso anche cucinare, infatti pensavo di farlo. Ma che razza di domanda stupida è questa?
Pagati una serva.
Tu hai bisogno stai sposando una serva, certo che cucino, ma non mi piace il modo che parli.
Sì.
Cioè, allora, una moglie non sposa il marito perché porta soldi a casa, su questo siamo d'accordo, però se il marito ha soldi invece di portarli a casa li porta da un'altra parte, magari una direzione molto sbagliata. Quello non è un marito. Ah, ma allora l'ha sposato, non l'ho sposato, non l'ha sposato, non ti ha sposato per i soldi. Ma devi portarli a casa, hai capito?
Sì.
Quella lì è tua moglie,
sì,
ti
sì.
sta cucinando, ti puoi ricordare di lei solo la sera. Ti sta cucinando, lava i panni, eccetera. Non so cosa fa la moglie,
sì,
insomma.
Sì. Tutti. I doveri di una moglie,
va
sì.
bene.
Giusto.
Quindi, sì, certo che siamo salvati per grazia, ma se siamo salvati per grazia, se siamo salvi per grazia, dobbiamo fare le opere della grazia. La grazia non è un pezzo di deserto morto, è un terreno fertile da dove crescono le opere di Cristo, i fiori. Allora, non è troppo difficile discernere, avere un'idea di chi fa parte della sposa di Cristo. Le mie pecore ascoltano la mia voce.
Amen.
Io le conosco.
Amen.
Ed esse mi seguono.
Sì, sì.
E tu mi hai chiesto chi è la sposa, arriviamo lì. Non è difficile discernere chi fa parte della sposa di Cristo, perlomeno
allora,
avere una buona impressione.
Allora possiamo dire che i cristiani salvati, che vogliono sapere in quale libro si trovano, possono essere in qualsiasi dei due libri, dipende se hanno opere o no in Cristo?
Ma la sposa di Cristo è sicuramente nel libro dell'agnello di Cristo.
Sicuramente, sì.
Non nel libro della vita di Apocalisse 3:5
sì.
che ti cancellano. Se,
giusto.
Se
sì,
sgarri,
sì.
sei cancellato, come Adamo ed Eva.
Sì.
Mentre Adamo ed Eva e anche il diavolo avevano la vita eterna. Va bene, ma noi non è quello che abbiamo noi. Va bene, io e te non abbiamo la vita eterna come l'aveva Adamo ed Eva, come il diavolo. L'hanno persa, tutte e tre l'hanno persa. Noi cosa abbiamo?
La salvezza di Cristo.
La salvezza di Cristo. È lo stesso della vita eterna di Adamo ed Eva?
No.
Perché Adamo ed Eva la potevano perdere, no? Sì o no?
Sì, sì.
L'hanno persa?
Sì.
Sì. Noi possiamo perderla?
No, perché è garantita da Cristo, non da noi.
È basato sul sangue di Cristo, non sul sangue che gli ebrei uccidevano un capretto. Ecco, Signore, perdona i peccati. Dice, ok, d'accordo. Prossimo peccato, un altro capretto. Capro espiatorio.
Però un cristiano che è 100% salvato in Cristo, un cristiano, è nel libro dell'agnello o nel libro della vita?
Ripeti.
Un cristiano salvato in Cristo, che sicuramente ha ricevuto Gesù.
Sì, allora, assolutamente, sicuramente, nel libro dell'agnello.
Dell'agnello?
Certo.
Tutti quelli nel libro della vita non sono salvati?
Puoi chiamarli salvati. Ma
no, in Cristo,
Gesù,
salvati in Cristo.
Gesù gli ha detto, Matteo 19, ha detto, il giovane ricco dice, cosa devo fare per essere salvato? E Gesù gli fa, mantieni la legge di Mosè. E dice, ma io questo qui lo faccio. E dice, e poi gli fa una domanda fatidica, una domanda trucida, una domanda difficile. Cosa gli ha chiesto? Cosa gli ha chiesto?
Che altro mi manca?
Che altro mi manca? Ha avuto il sospetto, beh, è stato troppo facile quella storia. Aspetta che investigo più a fondo, sennò non spreco questo viaggio. Gli fa, maestro, mi manca qualcosa? La domanda da $1,000,000. Hai alzato la mano?
Sì, sì, ho un'altra domanda.
Ah, posso finire questo? Allora?
Finisci veloce. Che vuoi chiederti?
Senti, ma tu quanti caffè bevi alla mattina?
Zero. Never drink coffee.
Zero. Senti, Gesù gli ha detto, se vuoi essere perfetto, cosa vuol dire perfetto in questo caso? La sposa di Cristo.
Ah, sì.
Va bene. E allora lascia tutti i soldi, tutte le ricchezze, seguimi. Ai piedi degli apostoli, e in quel caso era Giuda che portava la borsa.
E questi sono i due libri?
Questi sono i due libri.
La prima risposta al libro della vita, la seconda risposta al libro dell'agnello.
Il libro della vita da dove può essere cancellato, perché questo qui la ottieni seguendo la legge religiosa di Mosè. Sì, però può essere cancellato, dove lo dice? Apocalisse 3:5.
Hai detto prima che un cristiano che è sicuramente salvato in Cristo è sicuramente nel libro dell'agnello.
Sì.
Quindi nel libro dell'agnello...
Tu mi hai fatto una lunga trafila, salvato nel libro, cioè
sì,
uno,
sì, aspetta.
Uno a posto.
Allora, nel libro dell'Agnello ci sono diverse categorie. Sono cristiani salvati, cristiani con Spirito Santo, senza Spirito Santo, cristiani che saranno sposa di Cristo e quelli che non saranno sposa di Cristo.
Ma questo qui è una domanda così facile che non devo neanche rispondere a te.
Come
io.
No?
Ma no! Queste sono domandine piccoline che anche un bambino può chiederle a Dio e Dio gli risponde.
Allora chiediamo noi a Dio.
E mica sono Dio io però. Dio dico, non a me. Ma tu mi vuoi sempre inguaiare a me,
no,
Susanna?
Ma hai detto
non
tu...
c'ho abbastanza nemici io su internet.
No,
adesso il fratello Giuseppe ha fatto una mappa del libro dell'Agnello. No, senti, per cortesia.
Non siamo nemici tuoi, però vogliamo capire. Nel libro dell'Agnello hai detto sono tutti salvati in Cristo. Ma la categoria dei salvati in Cristo sono anche quelli senza lo Spirito Santo?
Io ho detto, mi sbaglio, parlavamo ieri di questo.
Sì, un paio di giorni fa facevamo
perché
qui il debate.
Tu sei sempre lì che mi fai queste domande, non so dove vai a pescare.
No, è la colpa di Mattia, scusa, è Mattia.
Ah, perché abbiamo analizzato la domanda, è vero. E tu mi hai detto, anch'io ho delle domande su questo. Io posso rispondere a ogni domanda, molte risposte saranno, non lo so.
Ah, ok, fine.
Cioè io ti ho detto, non è garantito che tutti quelli che sono nel libro dell'Agnello sono sposa.
Sì,
io
è quello, hai detto quello, sì.
Perché? Non lo dice nella Bibbia, quindi come faccio a sapere? Cioè, e quelli in cielo ci saranno quelli, per esempio Apocalisse capitolo 7, vi una moltitudine vestiti di bianco. Mm-hmm. Beh, non dice che è la sposa. Può essere, ma non necessariamente. Sono in cielo. E allora sono in cielo salvati. Sono la sposa, non lo dice. Perché a parte la sposa, per esempio le vergini senza olio, dove vanno? All'inferno o al cielo? Al cielo.
Cielo.
Vergini senza olio dove sono? Dove abitano? In cielo.
Nel cielo.
Ecco. Saranno vestiti di bianco? Forse sì. Io non c'è niente contro. Saranno in cielo, però non sono la sposa, sono vergini senza olio, vergini immacolati, eccetera. Sono mai sposati col diavolo, vergini, mm-hmm. Però non sono la sposa perché la porta viene chiusa.
Sì, e quando parlavamo di questo un paio di giorni fa, per me è stato chiaro perché io pensavo prima che nel libro dell'Agnello sono solo la sposa. Ma tu hai detto che tutti i salvati sono il libro dell'Agnello e non possono perdere la salvezza, sono sigillati dal sangue di Cristo, cioè nel libro dell'Agnello.
Tutti i salvati, però non tutti, mia opinione, io non credo che tutti i salvati saranno sposa.
Giusto.
Perché giustamente uno riceve atteso lo Spirito Santo e decide di, Davide aveva lo Spirito Santo per andare con Batseba.
Sì.
Ora nel caso di Davide ha riavuto la corona, se persino si è potuto tenere Batseba, è stato perdonato. Però non so se tutti hanno un pentimento come Davide. E allora uno che è battezzato dallo Spirito Santo, però sbaglia come con qualche Batseba, state in guardia, state ben inocchiati, ci sono molte Batsebe in giro, e allora se non ha pentimento come Davide, io non credo che va nella sposa di Cristo.
Sì.
Però questa è la mia opinione, cioè, quindi abbiate un po' di pazienza, fratelli.
Una scrittura che mi hai dato e che mi ha fatto pensare che è proprio così. Tutti i salvati sono nel libro dell'Agnello. È Apocalisse 13:8, dove dice che quelli che sono nel libro dell'Agnello non adoreranno la bestia. Perché sono scritti nel libro dell'Agnello, sono sigillati, non possono perdere la salvezza.
Protetti.
Uno che adora la bestia riceve il marchio, non può essere salvato, va all'inferno, la Bibbia dice chiaramente. Quindi quelli salvati sono sigillati, non perdono la salvezza, quindi quelli sono scritti nel libro dell'Agnello, vuol dire. Ma non tutti nel libro dell'Agnello sono sposa.
Sì, io non posso garantire, cioè nelle mie predicazioni, diciamo, che tutti che sono il libro dell'Agnello sono la sposa, perché questa
la Bibbia
non lo specifica.
No. Però che sono salvati, sì.
Sì, come dire, tutti fanno parte di questa chiesa cattolica, però non tutti in questa chiesa sono a un certo livello. Ci sono i mezzi cuori, però fanno parte della chiesa. Ci siamo?
Sì, ok, andiamo avanti, sì.
E vediamo che quando ci si presenterà davanti a Dio ci saranno i laodiciani di una parte e i Filadelfia dall'altra parte. E presenteranno i loro frutti a Dio. Va
Ma
bene.
quelli che hai menzionato tu, che abbiamo fatto miracoli nel tuo nome, quelli hanno opere. La sposa è quella che ha le opere giuste e sante. E questi hanno opere in Cristo, miracoli, guarigioni,
Però è
profetizzare.
diverso, è diverso. Io posso essere un grande cattolico, un grande pentecostale, faccio guarigioni, parlo in lingue, stralingue, italiano, francese, anche dialetto, un sacco di lingue posso parlare. Lingue nello spirito sto parlando ovviamente. E faccio opere,
Sì.
opere di guarigione, opere di cacciare demoni, ma non sono nella volontà di Dio, cioè le opere seguono quelli che hanno creduto. Ma le opere però non dice che le opere mostrano chi sono nella volontà di Dio.
Quindi non è sufficiente solo avere opere, anche il cuore deve essere giusto.
Deve essere in ubbidienza, cioè io sono un soldato, ho un bazooka, voglio andare a combattere perché ho un bazooka, io faccio esplodere i carri armati. Però il capitano mi dice no, oggi ho bisogno di te per andare a pulire i cessi. Ma capitano, io sono bazookista. Io sparo due bazooka allo stesso tempo, anzi quattro potrei provare. Il capitano dice, d'accordo, sei in gamba, però tu oggi vuoi pulire i cessi. Perché? Perché di sì. E io invece vado a sparare bazooka.
Sono troppo importante.
Sto qua a perdere tempo a obbedire al capitano, ma stiamo scherzando. Io vado a sparare bazooka. Perché è un dono che l'esercito mi ha dato, mi ha donato un bazooka. Ora, io ho il dono di fare guarigioni, miracoli. Va bene, magari maltratto mia moglie, magari trascuro i miei figli, magari non vado a visitare quella sorella che ha il cancro a casa sua, non ci vado, che s'arrangi, dirò una preghiera quando capita, perché devo andare a fare miracoli. Sì, tu vai a fare miracoli, però la volontà di Dio è che andavi da quella sorella che ha un cancro, vai da quella coppia di fratelli che stanno divorziando. Andare a mangiare con loro e già che ci vado, parlare dell'amore di Gesù, del perdono di Gesù. E abbiamo visto anche in nostra chiesa tanti fratelli in drittura di divorzio che anche abbiate idea, sono rimasti insieme, vero
Sì.
o no? E allora, quella è la volontà di Dio: non che vai a fare miracoli e guarigioni, ma che vai a visitare quella coppia lì che sta divorziando. Questa è la volontà di Dio. Ma dice, no, io faccio doni, guarda, io faccio miracoli, io ho il dono di guarigione, ma tu c'hai il dono di fare miracoli, però non stai ubbidendo al Signore. Non so se mi spiego. Ok, a posto allora.
Sì, è chiaro.
Guarda, Gesù fece miracoli per 3 anni e mezzo. E era l'esempio per i 12 discepoli, no? E i discepoli seguivano. E facevano miracoli anche loro. Anche Giuda faceva miracoli. Però il cuore di Gesù è diritto, il cuore di Giuda non lo era. Il cuore di Pietro e Giovanni è diritto, e Giuda. Quindi il fatto che Giuda faceva miracoli, ciò non vuol dire che lui era nella volontà di Dio. E particolarmente quando Gesù ha detto, state attenti al lievito dei farisei, lui è andato da solo. Gesù li mandò 2 a 2 e Giuda va da solo dai farisei. Si fa infettare dal lievito e tradisce Gesù. Quindi Giuda ha fatto miracoli per 3 anni e mezzo, ma le opere di Giuda non bastano. Perché mancava l'ubbidienza. Gesù ha detto andate 2 a 2 e lui va dai farisei da solo. Gesù dice andate 2 a 2, attenzione al lievito dei farisei, e lui va dai farisei e si riempie di lievito. Quindi Giuda ha fatto miracolo 3 anni e mezzo, ma non era ubbidiente.
Perché in realtà i miracoli li fa Dio, li fa Gesù, non li facciamo noi. L'unica cosa che noi facciamo è l'ubbidienza. Quindi se non facciamo la nostra parte di ubbidienza, i miracoli sono Dio che li fa, non noi, non è credito nostro. Quindi abbiamo fatto niente.
I miracoli da soli non bastano, perché il credito non va a me che faccio
Infatti, sì.
se tu fai miracoli, il credito non va a
Sì.
te. Perché il credito va sempre allo Spirito Santo, è sempre Dio. Non è che io ho il dono di fare miracoli, io decido di fare un miracolo. Ma lo puoi anche fare, capisci? Balaam era un profeta, profetizzava quando non doveva. Profetizzava quando Dio voleva che stesse zitto. Dio voleva benedire Israele e lui va da Balaam e cercare di maledire Israele, che soldi erano tanti. Leggere Numeri capitolo 22. Noi non saremo benedetti in base ai miracoli che facciamo, ma particolarmente in base a come ubbidiamo. Questa è la conclusione. La volontà di Dio, con o senza miracoli, lascia perdere i miracoli, come il marito che è direttore di banca, c'ha una Ferrari. Lui ha 4 diplomi, un stipendio da capogiro, ma però non ubbidisce al Signore, non tratta la moglie come dovrebbe. La moglie non è la prima persona che lui si prende cura. No, è come una cliente della sua banca. Va bene, quindi speriamo di capire questo. Certo che i miracoli sono importanti, ma l'umiltà, l'amore, la fedeltà a Dio, l'amore per i fratelli, la fedeltà al coniuge valgono più del miracolo, valgono più del marito che ha una banca, il marito che sa far questo, sa far quello, un tipo in gamba, però trascura la moglie, o viceversa. Se facciamo un milione di miracoli ma siamo infedeli al coniuge, quel peccato cancella tutti i miracoli. Leggiamolo dove dice questo nella Bibbia. Giacomo 2 parla di un peccato che cancella tutti i miracoli. Verso 10, ce l'hai?
Sì, ce l'ho. Ecco. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti. Giacomo 2:10.
Allora, i farisei facevano un sacco di cose giuste, predicavano bene, benissimo, appunto che Gesù ha detto ai discepoli, quello che vi predicano dovete ubbidire. Matteo 23:1. Ubbidite. Ubbidire ai farisei, sì. Però non fate come fanno loro.
Ma allora, Giuseppe, nessuno ci riuscirà ad arrivare ad essere sposa, perché almeno in un punto solo tutti siamo colpevoli.
Sei scoraggiata?
No, ma è troppo.
Io sono qua per incoraggiare, no? Guai a me se scoraggio. Ripeti.
Chi potrà essere sposa di Cristo? Se dice, se in un punto solo trasgredisci la legge, sei colpevole, hai sbagliato tutto, anche se fai tutto il resto super bene.
Va bene, ma non è che la Bibbia si ferma lì, devi mettere una virgola tu.
E cosa viene dopo la virgola?
Dopo la virgola viene Matteo 18:21.
Matteo 18:21. Quello devo trovarlo, aspetta. 18:21. Allora Pietro si avvicinò e gli disse, Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù a lui, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Matteo 18:21-22.
Ecco, lì mettiamo un'altra virgola.
Cioè, possiamo pentirci?
Andiamo avanti, sì. In Matteo 12 lì troverai che ogni peccato sarà perdonato agli uomini, tutti i peccati, eccetera, tranne quello contro lo Spirito Santo. Mm-hmm. Quindi, se tu ti senti che stai camminando nel sentiero della sposa di Cristo, non lasciare che io ti scoraggi, non è troppo difficile. L'unica difficoltà che hai davanti è il mondo che ti darà tentazioni, e il diavolo che verrà e questo e quell'altro, ti offrirà le cose che ha offerto a Gesù, il mondo così, il mondo cos'ha, e tu dovrai resistere. L'unica potenza che c'è il diavolo sono le bugie e le tentazioni. E tu continua nel tuo picco, non devi essere più alta, più bassa, più grassa o più magra.
Quindi ogni volta che
continua ad essere fedele in quello che puoi.
E ogni volta che sbagli, corri da Gesù con un sincero pentimento,
sì.
E poi inizi da capo.
Ma 70 volte 7 al giorno.
Amen.
Però è un naturalmente un numero simbolico, però è un pentimento vero, di tutto cuore. Quindi no, non dire che è troppo difficile, non è troppo difficile. Che Gesù è sempre lì al tuo fianco se lo guardi. Lui dice, Ebrei 13:5 parte B dice, io non ti lascerò mai, non ti abbandonerò mai.
Sì.
Siamo noi che abbandoniamo Lui, siamo noi che non guardiamo Lui, siamo noi che non ci pentiamo a volte. Ma dopo un anno, 12 mesi di Batseba, finalmente Davide, e non spontaneamente, ha cominciato a pentirsi. Un anno! E quello era Davide. E quanto più noi dobbiamo stare inocchiati, stare attenti che non siamo Davide. Guarda, andiamo a Matteo 5:19, guarda.
Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Ma chi li avrà messi in pratica e insegnati sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Matteo 5, 19.
Capito, qui c'è tutto. Qui c'è tutto. Se spezzi un comandamento di Gesù e così insegni, cioè, perché dice Gesù così insegni e li insegni così sbagliati? Perché? Gesù sta dicendo, se tu rompi un mio comandamento, ma non va in giro a insegnarlo, non va in giro a predicarlo, non va in giro a insistere, cioè lo rompi perché sei un disgraziato, perché sei, come mi hanno chiamato, il fetente.
No.
Se tu sei un peccatore, cioè cadi nel peccato, vabbè, semplicemente non difendere il peccato, non andare in giro a insegnare agli altri che il rapimento è prima della tribolazione, che tu non lo sai. Ma capisci? Ti penti, nel caso del rapimento, studia la Bibbia, studia la parola che lì è chiara. Però poi dice chi li mette in pratica e insegna, metterli in pratica, sarà chiamato grande. Tu stai insegnando agli altri il Vangelo, no?
Sì, ci provo.
Ecco, tu continua così, sarai chiamata grande. Tu e chiunque nella nostra chiesa o di altre chiese che insegnano il Vangelo saranno chiamati grandi nel Regno dei Cieli. Ma io sono un peccatore. Sì, però guarda Gesù,
sì.
Vabbè, il suo Spirito Santo ti porta a pentimento.
Una cosa che sempre mi ha impressionato in questo versetto, Matteo 5,19, dice: chi ha violato i comandamenti, ha insegnato in modo sbagliato, sarà chiamato minimo nel Regno dei Cieli. Ma è nel Regno dei Cieli. Entra nel Regno dei Cieli. Anche se sarà l'ultimo, il minimo, ma è lì dentro. E mi ha impressionato, guarda che la salvezza non si perde.
La salvezza non si perde.
Sei ancora con Gesù.
Certo.
Anche se sbagli.
Cioè, questo però, attenzione, non è la super grazia.
No.
Questa è la super...
salvezza.
Salvezza.
È il super sangue di Gesù questo.
Capito? È il super Gesù, sì. È la super croce, non la super grazia. La grazia Dio la dà a chi ubbidisce.
Sì, si dice sarai minimo, non sarai grande.
Va bene. Predicatori della domenica, della super grazia, questa qui è gente che non so neanche se conoscono Gesù. Come fai a conoscere Gesù? Possibilmente molti di loro Gesù non lo conoscono proprio di persona, perché come fai a insistere con queste bugie? Mm-hmm. Come si fa a sapere chi è la sposa di Cristo? Andiamo a 1 Corinzi 13, 2. Come sappiamo se siamo la sposa di Cristo?
Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. 1 Corinzi 13, 2.
Filippesi 3, 13 e 14. Fratelli.
Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato.
Ma una cosa faccio.
Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti.
Avanti, fratelli. Chi si ferma è perduto, dicevano.
Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Filippesi 3, 13 e 14.
Alleluia!
Amen.
Guarda, i frutti dello Spirito sono a portata di tutti. Andiamo lì, va, Galati, diamo i frutti. Galati 5, cos'è, il 22, se non mi sbaglio. Galati I frutti 5. Sono alla portata di tutti e senza contraddizione, sono ben superiore, attenzione, ai tutti i miracoli, alle guarigioni, eccetera. Ci siamo? I frutti dello Spirito sono superiori ai miracoli, alle guarigioni, ai grandi doni dello Spirito.
Perché sono superiori?
Perché questo qua dipende da noi.
Perché ha detto Paolo, avessi il dono di miracoli, di profezie, senza amore, sono niente.
Esatto, rileggi 13.2.
Sì, è giusto.
Primo Corinzi 13.2.
Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla.
Cioè, i doni dello Spirito, Balaam aveva un dono dello Spirito.
Balaam.
Era il dono di profezia. Mm-hmm. Dio lo punì e fu ucciso dalla spada di Israele. Balaam era un vero profeta. Quindi i doni di Dio sono senza pentimento. Tu c'hai il dono di profezia, rimani. Lo usi per fare stregoneria, Dio te lo permette. Dio. Ci sono streghe, stregoni che fanno cose supernaturali. Cioè, domani incontrerai una donna bellissima che va a letto con te. e cretinate così, ma le indovinano sul serio. E lì c'è un demone che manda una donna indemoniata e va a letto con te e rovina il tuo matrimonio. Quindi questi sono dei stregoni che usano i loro doni a fin di male, si fanno pagare. Mm-hmm. Ecco, questi sono i doni, ma poi ci sono i doni dei cristiani che li usano per profetizzare, parlare lingue, miracoli, eccetera. Ma il dono, voglio dire, funziona nel cristiano, lo stesso dono funziona nel malvagio, perché è un dono senza pentimento, Dio non se lo riprende, il dono. Però i frutti è un'altra cosa. Leggimi i frutti, cos'è Paolo? Paolo parla ai Galati 5?
22. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge.
Queste non sono doni, perché?
Sono frutti dello Spirito Santo.
E perché non sono doni?
Non lo so.
Non sono doni perché non dipendono da Dio.
Sì, però sono lo Spirito Santo in te che opera questo.
Sì, ma non dipendono da Dio.
Ma se viene dallo Spirito Santo dipende da Dio?
Questi frutti non sono nella lista dei 9 doni dello Spirito che sono, 1 Corinzi 12, e alla fine dei 9 doni Paolo dice, avete capito questi qua? E adesso vi guido in una via migliore, Paolo dice.
Sì.
Ed ecco che ti porta nel capitolo seguente. Anche se avessi le lingue degli uomini e degli angeli, non avessi amore, sarei uno squillante cembalo, 1 Corinzi 13:1,
mm-hmm.
e così via.
Sì.
Quindi dice anche lei dice,
se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo.
Quindi Paolo ha appena finito una lista di 9 doni dello Spirito, che uno più potente dell'altro, il dono di apostolato, il dono di fare miracoli, però dice anche se avessi tutti questi doni non sarei nulla. Perché? Perché i doni dipendono da Dio e tu te li puoi tenere anche se tu esci dallo Spirito. Una persona che magari è una strega, che ha cominciato da cristiana e poi diventa una strega, mm-hmm. i doni rimangono.
Interessante, no?
Capito? Però i frutti no, i frutti dipendono da noi e solo, non dico solo da noi perché tutte le cose belle vengono da Dio, è sempre Dio che crea le cose belle, però mentre il dono è automatico, lo abbiamo anche a fin di male, però i frutti no, i frutti siamo noi che decidiamo se
camminare in pazienza,
fruttificarlo
oppure
no.
Camminare in amore, sì.
Un malvagio, uno stregone che c'ha un dono, va in giro e per soldi lui fa miracoli.
Mm-hmm.
Va bene.
Nel senso che lo Spirito Santo in me sì mi ha dato pazienza, amore, autocontrollo, pace, gioia, però sono io che decido se voglio camminare in gioia o se voglio camminare mormorando, se voglio avere pazienza o se non cammino in quel frutto che lo Spirito ha messo dentro di me, però io decido.
Infatti se tu vedi i doni dello Spirito di 1 Corinzi 12, parlare in lingue, interpretazioni e tutto, però non parla mai di amore lì. Uh-huh. Perché? Perché si possono usare questi doni senza amore.
Vero, sì, sì, sì.
Un fariseo può usarli. Infatti, quelli che Gesù cacciò in Matteo 7:21, andate via da me, io non vi conosco, 21:23, quelli lì usavano i doni dello Spirito, ma senza amore, senza l'amore di Dio. Magari avevano anche amore. Tutti i padri amano i figli, tutte le madri amano i figli, però non è l'amore di Dio.
Mm-hmm.
Non è mettere Isacco sull'altare, quello è l'amore. Va bene, hai capito la differenza?
Sì.
Quindi i frutti dello Spirito sì, dipendono sì. da noi.
Mm-hmm.
Vuoi leggere di nuovo i 22?
Galati.
Sì.
Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Galati 5, 22 e 23.
Capito? Dio non ti dà il dono della fedeltà e gli altri, perché sennò automaticamente noi siamo la sposa di Cristo perché siamo fedeli, è un dono di Dio. E magari uno non gliene frega niente di essere sposa di Cristo, magari vuole essere un fariseo, magari un domani vuol diventare come Lucifero in cielo, vuole essere un diavolo. E allora cosa fa il Signore? Ha separato i doni dai frutti. Ci siamo?
Sì, sì, sì. È interessante, sì.
E allora, fratelli, come diceva Paolo ai Filippesi, capitolo 3, dimenticando le cose dietro, protendendoci verso quelle che ci stanno davanti, corriamo verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. E questa è la sposa di Cristo. Qual è la meta? La sposa di Cristo. Cosa c'è di più bello in giro della sposa di Cristo? C'è solo Cristo. E allora, fratelli, dimentichiamo le cose del mondo, fratelli, che sono catene tutto intorno, e protendiamoci verso la meta per ottenere il più grande premio celeste, cioè essere, che consiste essere la sposa dello sposo. E allora io credo che il motivo che Gesù è venuto sul Calvario, innanzitutto, io credo che è stato per la sposa, la sua sposa. Voglia Dio che comprendiamo questa parola perché un giorno i nostri nomi possano essere scritti non nel libro di qualche chiesa di Laodicea, ma nel libro della vita, virgola, della sposa dell'agnello.
Amen.
Alleluia. Libro dell'agnello, la sposa dell'agnello. Io non lo so se il libro dell'agnello ci sono anche quelli salvati al 100%, però che non hanno messo tutto il cuore, sono stati tirchi, leggevano la Bibbia per vedere cos'è che possono evitare, non per vedere cosa devono fare. Mm-hmm. Tirchi, io do a Dio però in modo tirchio, do a Dio il mio cuore però tirchio, il meno possibile. Sai quelle mogli che dopo un po' sono così tirchie con il marito, non si fa toccare, quella, poi diventano anche frigide, o mariti. Bene, se facciamo questo con Gesù, col fischio che vediamo il libro dell'agnello della sposa. Puoi chiamare direttamente il libro della sposa se vuoi. Allora, credo che questi qua, come tu, quella scrittura che hai letto, Apocalisse 13,8, cosa dice? L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Chi è che non adoreranno? Non adoreranno il diavolo, l'anticristo, il suo marchio della bestia. Già nella siringata che abbiamo appena attraversato abbiamo visto case divise, membri che dicevano io lo prendo, l'altro diceva non lo prendere. Sì, lo prendo. Abbiamo fatto delle Skype con delle famiglie che litigavano, chi la voleva, chi non lo voleva. E quando arriverà il marchio della bestia sarà così, come in Germania c'erano quelli che seguivano Hitler e quelli che non lo seguivano. Nelle stesse famiglie c'erano figli che denunciavano ai genitori, genitori che denunciavano ai figli perché non erano buoni nazisti. E venivano anche incarcerati e uccisi. In Russia è successo tradimenti nelle famiglie che erano cristiane, leggevano la Bibbia. C'è qualcuno che dice no, ma Dio non esiste. Li denunciavano e andavano in Siberia. È successo anche di questo. E allora, quelli scritti nel libro dell'agnello non adoreranno il diavolo, come dice Apocalisse 13,8, nel nome di Gesù Cristo. Fratelli,
amen.
Consolatevi con queste parole, fratelli.
Amen.
Spero che questo possa aiutarvi. Io ho preso questa domanda di questo fratello e l'ho allargato un po' per raggiungere tutti quanti, ecco, perché così devo fare io.
Sì, sì, sì.
Non posso rispondere solo a uno perché abbiamo migliaia di fratelli, allora il segreto è rispondere a tutti e anche a te, mi pare.
Sì, perché una domanda poi provoca altre domande e ti porta anche su altri soggetti, quindi sì, hai fatto bene, grazie.
Bene, io bene non faccio mai, comunque Gesù ha detto perché mi chiami buono, io cosa devo dire? Chiamami disgraziato, non so.
Oh, gloria a Dio.
Salvo per grazia, però sempre conciato male. Angelina,
grazie, Gesù.
C'hai qualche altra controdomanda?
No, una preghiera grande che il Signore ci aiuti a tutti a camminare sul sentiero della sposa, camminare in fedeltà, in amore, nei doni dello Spirito, ma specialmente in ubbidienza, nel nome di Gesù. E poi saprà Lui a scegliere chi è la sposa fedele, giusta per lui.
È buono però che i fratelli aspirino.
Sì.
Che darsi da fare, sì, ma sì, non sì. Solo, oh, così mi siedo sul trono.
No.
No.
Così potrò vedere Gesù da vicino. Potrò abbracciarlo.
Sai che in cielo, cioè, le vie hanno nomi in cielo.
Ah, sì?
E c'è una via che porta al trono. Sai come si chiama?
No.
Pensa.
La via del trono?
No.
Non lo so.
Si chiama la via della croce.
Ah, ecco, al contrario.
Hai capito?
Sì.
Io ti benedica, Angela.
Anche a te.
Grazie per la tua pazienza, per sopportare un predicatore buono a nulla qui.
Oh, grazie a Gesù. Deve essere lo Spirito Santo, non io.
Questo prova che c'è lo Spirito Santo, perché ecco. Se fossi io.
Amen.
Ma anche tu c'hai lo Spirito Santo.
Grazie.
Allora, fratelli, mandiamo un bacio?
Sì.
Vuoi benedirli?
Un abbraccio forte. Sì, fratelli, vi amiamo tanto. Continuate a camminare in Cristo, vedrete che alla fine vale la pena e direte, oh, perché non ho fatto di più, anche se è stato difficile, perché non ho fatto di più. Quindi oggi, adesso, fate tutto quello che potete, tutto il cuore, tutta la mente, vedrete che non vi pentirete.
Sei l'uomo che camminava vicino al fiume con un sacchetto di pietre buone a nulla e le buttava una alla volta, le buttava nel fiume e alla fine si è accorto che il sacchetto erano tutti diamanti.
Mm-hmm.
Attenzione, fratelli, il nostro corpo è un sacchetto. I giorni, ciascun giorno della nostra vita è un diamante. O lo buttiamo nel fiume della vita e lo perdiamo, o lo usiamo per Gesù Cristo. A noi la scelta.
Amen.
Dio vi benedica, vi bacio, vi abbraccio, vi amo, prego per voi. Siete preziosi agli occhi di Gesù.
Amen.
Io vi amo, ma Gesù...
Oh, quanto vi ama.
Vi super ama.
Grazie, Gesù.
Alleluia.
Amen.
Un abbraccio forte.
Forte, fratelli. Ciao a tutti.
Ci sentiamo domani.
Amen.
Alleluia.
tutto il mio cuore e adoro stare insieme a te. La mia vita è fare ciò che tu vuoi per farti gioire, gioire.